Ben ritrovate e ben ritrovati da Isabella Visetti, 10.08, anzi 10.09 in questo momento, mille voci prosegue, dopo le 11 il nostro dibattito si porrà questa domanda, sappiamo ancora invecchiare serenamente, nel terzo millennio questo è ancora possibile, un dibattito condotto da Carlotta Moccetti, poi parleremo di questo nuovo farmaco, di questa nuova ricerca per la cura del tumore al colon, di cui si è discusso molto con un esperto, cercheremo di contestualizzare meglio questa notizia, ma ora rimaniamo a San Vittore, c'eravamo andati con le panchine gialle della campagna Come stai, avevamo scoperto che a San Vittore ne erano state posate due per facilitare appunto lo scambio informale tra le persone, ma a San Vittore c'è anche Palazzo Viscardi che è sede del Museo Moesano e di questo museo, di quello che contiene, delle sue attività, del recente allestimento e anche di un riconoscimento ricevuto qualche settimana fa, vogliamo parlarvi. Questi sono gli Alan Parsons Project.
We're
E ora, come annunciato, andiamo a San Vittore, entriamo a Palazzo Viscardi, dove c'è la sede del Museo Moesano, un museo nato come museo etnografico nel 1949 per raccogliere, conservare e valorizzare beni appunto di interesse etnografico, ma anche archeologico, storico e artistico. Abbiamo detto che questo museo ha recentemente ottenuto un riconoscimento particolare e per parlarne c'è con noi la nostra prossima ospite, Maruska Federici Schenardi. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che è co-presidente del Museo Moesano e archeologa di formazione, di professione. Allora, è ritornata con me Elisa Manca e vogliamo proprio partire da questo riconoscimento, capire che cosa è questo, diciamo, questa nomina, una nomina è stata.
Ecco, diciamo che sicuramente ci inorgoglisce anche solo il fatto che il museo sia stato nominato, e fra le istituzioni sono diverse, abbiamo detto, nominate per il premio Museo Europeo dell'anno 2022. Noi ci immaginiamo le grandi istituzioni europee e qualche chicca, qualche museo di diciamo di dimensioni minori, ma con quel qualcosa in più. Per voi che cosa ha significato? Oltre, immagino, a un grande interesse anche internazionale, movimento sul vostro sito, insomma, all'essere un po' sotto i riflettori.
Sì, questo è importante riconoscimento proprio nell'ambito di questo premio. Ci è stato conferito per il nostro impegno nella valorizzazione della storia e delle identità locali, per lo sforzo, se vogliamo, nel ripensare l'identità locale. Il Museo Moesano, nella sua nuova sezione dedicata ai magisti, diciamola piuttosto la sezione riallestita dedicata ai magisti, perché è una sezione che c'è già da qualche decennio, però appunto oggi la si può visitare in veste nuova. Ecco, in questa sezione si esalta proprio questo aspetto, no? Stimolando una nuova visione della nozione di identità per la comunità locale. Cioè, se avessimo chiesto qualche tempo fa in cosa o in chi i mesocinesi si identificano, molto probabilmente nessuno, quasi nessuno, avrebbe pensato spontaneamente ai magistri, no? A questo fenomeno di emigrazione artistica di maestranze edili che nel XVII secolo contribuirono alla diffusione del barocco italiano nell'Europa settentrionale. Quindi emergono quindi mille sfaccettature della nostra identità, è proprio questo che è stato premiato con questa nomina. Quello che vorrei anche aggiungere è che lo spirito del premio europeo, appunto del premio del Museo Europeo dell'anno, si rivolge sì forse alle grandi istituzioni che si trovano nelle capitali, ma mette un particolare accento proprio alle coraggiose realtà locali che si dedicano a temi contemporanei sul valore del patrimonio materiale e immateriale delle proprie comunità.
Una delle cose che mi piace di un museo di queste dimensioni, Isabella, è che naturalmente, compatibilmente con i suoi spazi, tiene il filo del tempo, quindi con i materiali dell'epoca, i mobili dell'epoca in un certo senso, e però ti fa fare un po' di lavoro, quindi ci sono i pannelli esplicativi, le fotografie eccetera, però ci sono tanti piccoli coinvolgimenti, si deve guardare per terra, si può tirare sulla testa per vedere delle riproduzioni sul soffitto proprio di queste maestranze, di questi capolavori che hanno fatto i maestri. Una nomina, dicevamo, a cui ha contribuito dunque questo nuovo vestito, questo nuovo allestimento. Racconta l'opera dei magistri moesani, quelli che sono stati gli artefici del barocco nel mondo germanico. Io l'ho un pochino anticipato, ma ecco, non si fa fatica guardando questa esposizione, però ci si muove un pochino, non si sta fermi a vedere dei pannelli.
No, appunto, è proprio questo approccio interattivo che fra l'altro è stato premiato con questa nomina, il fatto che il visitatore entra, visita l'esposizione permanente, ma è coinvolto a livello cognitivo e a livello anche proprio emozionale, appunto camminando in una delle sale si può misurare rispetto ai piani degli edifici studiati e realizzati dagli architetti studenti, dai magistri, in un'altra sala, come anticipava appunto, si può guardare all'insù e scoprire stucchi nella loro posizione d'origine, se vogliamo, quindi anche lì è un misurarsi nello spazio con questo patrimonio artistico così importante. In un'altra saletta c'è la possibilità di approfondire con una banca dati a disposizione degli interessati un po' tutta l'opera dei magistri, proprio consultabile su questa banca dati. Un altro aspetto è lo stimolo, perché questo è anche uno sforzo del nostro museo da anni, ad andare alla scoperta delle tracce che ci sono nel territorio, le tracce lasciate da questi magistri, e abbiamo appunto una cartina geografica che indica dove sono posizionati in Mesolcina e in Calanca i vari edifici, piuttosto che le case natali dei magistri moesani.
Ecco perché lei ha già anticipato quello che noi tratteremo dopo il prossimo brano musicale. Il vostro è anche un museo, come si chiama ora, un museo diffuso, un museo aperto al territorio, che entra molto in dialogo appunto con la regione dove è ospitata e anche con la popolazione. Torniamo a parlare di questo dopo i Coldplay e voi potete scriverci allo 076 321 1113, magari avete qualche curiosità legata al Museo Moesano. Shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just gonna go about it, kill me till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, 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 oh. Come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. You said, I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know. Shaking just to let you know now. Yeah. A mille voci c'è Maruska Federici Schenardi, che è co-presidente del Museo Moesano a San Vittore. Abbiamo raccontato di questo museo che inizia la stagione, apre la stagione con un importante riconoscimento, è infatti fra le istituzioni museali nominate per l'importante premio di Museo Europeo dell'anno 2022. Abbiamo parlato di questo nuovo allestimento che racconta l'opera dei magistri moesani che hanno portato in Europa, soprattutto nell'area germanica, il barocco. E vogliamo adesso però parlare del museo che è aperto sul territorio, un museo diffuso, voi lo definite anche un museo in movimento. In fondo state un po' ripensando anche all'identità del museo. Voi avete detto vogliamo ripensare all'identità locale delle persone, della popolazione, ma c'è anche una nuova identità di voi come istituzione.
Sì, appunto, in questi ultimi anni ci siamo molto impegnati per dialogare maggiormente con la popolazione, quindi uscendo dalle mura istituzionali e creando ad esempio appunto delle cosiddette antenne, che sono dei luoghi dove si raccontano capitoli della nostra storia, della nostra tradizione, in situ, se vogliamo, quindi in un contesto dove la conoscenza, dove l'apprendimento è facilitato, al di là, appunto, è più facile parlare di castanicoltura in un essiccatoio per le castagne che parlare di castanicoltura leggendo delle didascalie di oggetti esposti in una vetrina. Questo è un impegno che appunto ci occupa da anni. Museo in movimento, ci piace molto questa definizione perché da tempo anche allestiamo un ricco programma annuale di eventi, quindi che coinvolgano un po' tutte le fasce d'età, quindi dai più piccoli, diamo particolarmente attenzione ai più giovani, però anche appunto alle famiglie, agli adulti, quindi facendo dei corsi piuttosto organizzando delle conferenze, quindi è proprio questo dialogo che ci impegna attualmente e che vorremmo portare avanti nel futuro.
Avete anche recentemente concluso anche l'iniziativa Conoscere il Museo Moesano proprio per i più giovani, per metterli in connessione con questa realtà.
Sì, questo è stato un bellissimo progetto che si è realizzato durante lo scorso l'anno scolastico che per noi qui nei Grigioni finirà la settimana prossima. Le scuole elementari e anche secondarie del Moesano si sono impegnate a dare la loro visione del museo, quindi sono venuti a visitare gli spazi di San Vittore, c'è chi invece ha visitato le antenne e poi appunto queste scolaresche hanno realizzato chi dei video, chi dei poster, chi appunto hanno raccontato il museo dal loro punto di vista, e questo per noi è estremamente arricchente. Proprio per poter anche imbastire un nuovo dialogo ancora più profondo con queste fasce d'età.
Sì, si è seminato proprio un seme dentro di loro che li fa capire che loro sono stati al museo, ma il museo fa parte di loro, non solo racconta qualcosa a loro, ma germoglierà insomma nel loro futuro. Allora, parlavamo prima della sezione etnografica al pian terreno, tra l'altro invito chi per le varie ragioni non può andare fino al Museo Moesano a San Vittore anche a visitarlo grazie al video che avete proprio sul vostro sito, di modo da potersi rendere conto degli spazi, dell'allestimento in modo proprio, e quindi dicevamo dedicato alla vita, ai mestieri del tempo, quello che racconta l'origine del museo. C'è la parte che riguarda i maestri del luogo e poi c'è la sezione archeologica. Vista la sua professione, la sua formazione, immaginiamo che sia anche una parte che le sta a cuore. E qui cosa racconta il museo?
Ecco, questa è una sezione che esiste da una dozzina d'anni e racconta la storia del popolamento del Moesano dalla fine dell'ultima glaciazione fino alle porte del Medioevo, vuol dire si raccontano vagamente, cioè 10.000 anni di storia, se vogliamo, e si percorre anche lì in maniera molto fisica, proprio un paesaggio, un territorio che è il Moesano, e ci si sofferma sui vari siti archeologici che sono stati riconosciuti, trovati, scavati e anche pubblicati negli ultimi 60-70 anni.
Allora, ci lasciamo magari con un evento. Voi avete un ricco calendario di eventi, di manifestazioni per la stagione appunto estiva e anche fino all'inizio dell'autunno. Magari ne ricordiamo uno o un paio che le piace diciamo condividere con il nostro pubblico?
Ma volentieri, visto che abbiamo in programma due mostre quest'anno sui mezzi di trasporto pubblici, se vogliamo, in Mesolcina e Calanca. La prima è una mostra che aprirà i battenti il prossimo 2 luglio e racconta la storia del trasporto pubblico in Val Calanca, quindi ci agganciamo a un grande evento che sono i 100 e più un anni di servizio autopostale in Val Calanca, e noi appunto Museo Moesano e Archivio Regionale Calanca, in una collaborazione stiamo preparando una mostra che illustra proprio l'evoluzione di questo trasporto pubblico fino ai nostri giorni. L'altra mostra è invece dedicata, è una mostra storica sulla ferrovia Bellinzona-Mesocca nel 50° della soppressione del traffico viaggiatori, ed è una mostra che avrà luogo in una locomotiva che si trova presso il deposito della ditta Cenzi a Grono. Quindi ecco i nostri punti forti del programma, ma ci sono altri chiaramente.
Sì, certo, e si ritrovano tutti sul vostro sito museomoesano.ch. Grazie Maruska Federici Schenardi, co-presidente del Museo Moesano, di essere stata a Mille Voci.
Grazie a voi e una buona giornata a tutti.
Buona giornata anche a lei. Questi sono i Gotthard. You came into my life, boy. I didn't find the words to let you know. We were like strangers, heaven knows, with the many ways to go. But it's over now, right before we start. It's all over now, it's weather blown. Thank you.
your smiling face, I have to smile myself, because I love you, yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it will grow stronger every day. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it can grow stronger every day.
James Taylor a mille voci, sono le 10.36, io sono Isabella Visetti, con me ora i colleghi Paolo Riva e Sara Tognola, perché vogliamo parlare di questo studio sulla sperimentazione di un nuovo farmaco per la cura del tumore al colon. Questo studio sembra che abbia avuto un grande successo, c'è la totale remissione della malattia nei pazienti al quale è stata somministrata questa terapia. È un discorso che ha coinvolto tutti, è uscita la notizia anche dalla comunità scientifica, perché chiaramente ci sono tante aspettative, tante speranze verso questa notizia, e noi vogliamo parlarne con il nostro prossimo ospite, Aureliano Stingi. Ben ritrovato a Mille Voci.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito.
Buongiorno dottor Stingi. Allora, io inquadro un attimo la questione, poi lei mi correggerà, visto che lei ha guardato lo studio, lo sappiamo, con un occhio evidentemente diverso dal nostro. La parola chiave è dostarlimab, che potrebbe diventare il nuovo santo graal della farmacologia, perché è uscito questo studio, pubblicato tra l'altro, e poi parleremo anche di questo, da una importante e rinomata rivista. E da questo studio si evince che i 18 pazienti, altro aspetto importante, 18 pazienti a cui è stato somministrato nell'arco di un anno questo farmaco, una somministrazione, un ciclo di somministrazione ogni 3 mesi, dicevamo, tutti e 18 pazienti dopo un anno erano in remissione. Dunque i titoli delle notizie che sono stati ripresi non solo dai portali di informazione scientifica, ma, vista la portata della notizia, da tutti i portali di informazione, insomma, negli Stati Uniti se ne è occupata la CNN, se ne sono occupati tutti, la questione è qual è la reale portata di questa notizia, e vogliamo appunto discuterne con lei, perché come detto lei ha guardato lo studio evidentemente con un occhio diverso, con l'occhio del medico e con l'occhio del ricercatore. Allora, innanzitutto, la mia inquadratura era giusta, era corretta?
Corretto, quello che ha fatto un po' sobbalzare noi ricercatori, medici e scienziati, è il fatto che per la prima volta nella storia dell'oncologia clinica questa patologia sia stata trattata con un singolo trattamento e senza utilizzare né chirurgia, né chemioterapia, né radioterapia. E questo evoluzione, diciamo. È stato utilizzato un singolo trattamento che lei ha nominato prima, io non mi vado ad arrischiare a ripetere quel nome perché è molto complesso, ma faccio di più perché vi spiego che quello è un farmaco che appartiene al grande mondo dell'immunoterapia, cioè un farmaco che va ad attivare il sistema immunitario all'interno dei pazienti. Ne avremo sentito parlare perché ultimamente in ambito oncologico l'immunoterapia sta portando grandissimi risultati e questo è uno di questi risultati, diciamo.
Allora, cominciamo a vedere un attimo, poi ci occupiamo di aspetti etici magari un po' più, ancora certo, un po' più delicati, ma cominciamo a capire la vera portata dello studio. Si tratta di uno studio serio pubblicato da una rivista seria, prima cosa.
Assolutamente sì, il New England Journal of Medicine, diciamo che in ambito clinico-medico è la rivista più prestigiosa al mondo, nel senso che, cosa significa prestigiosa? Significa che per poter pubblicare i miei risultati sopra quella rivista lì, devo passare tutta una serie di revisioni che sono estremamente severe e quindi se lo studio non fosse serio, ma anche su questo vi posso tranquillizzare perché è stato condotto in uno degli ospedali oncologici migliori al mondo, che è il Memorial Sloan Kettering di New York, non sarebbe possibile pubblicarlo. Quindi la solidità dei dati c'è. Se vogliamo fare un pochettino i precisi, e comunque dobbiamo farlo, è uno studio piccolo, nel senso che sono pochi pazienti. Quindi questo, se vogliamo, è un po' uno dei punti da tenere a mente quando valutiamo questo studio qua.
Abbiamo detto, appunto, facendo l'introduzione, 18 pazienti. 18 pazienti, uno potrebbe dire, è poca roba. Ci ricordiamo, in un ambito completamente diverso, le critiche ai vaccini Covid, no? Che si diceva sono stati testati su pochissima gente. Oggi certo, qui stiamo gridando al miracolo su un esperimento condotto su 18 pazienti che però altri medici che vengono da altre realtà hanno definito, come dice lei, piccoli ma completi. Dunque questo studio è di fatto significativo.
Sì, è significativo e questo studio secondo me, secondo noi, rappresenta il primo di tanti altri studi che seguiranno con dei campioni sempre più ampi, sempre più larghi, dove andremo a confermare questi numeri. Ma perché c'è tutto questo entusiasmo? Perché parliamo di una remissione completa in tutti i pazienti. È una cosa che se io dessi una molecola a caso non avrei neanche statisticamente la fortuna di ottenere questi risultati qua. Quindi ci sono molte speranze dietro questo trial.
Però sono 18 i pazienti. Il discorso è legato proprio alla massa critica, no? Sono 18, questo è comunque un dato confortante.
Certo, lo è, sì, assolutamente, anche perché parliamo poi di una patologia che se non viene trattata, se io avessi dato a questi pazienti dell'acqua e non gli avessi dato un farmaco, la patologia sarebbe progredita e probabilmente alcuni sarebbero anche deceduti poi nel periodo. Questi pazienti non solo non sono deceduti, ma ora sono liberi da malattia e quindi dal punto di vista clinico questo è un risultato molto potente.
Altra questione importante nello studio: nessun paziente con reazioni avverse, quando si dice normalmente circa il 20% in questo tipo di studi presentano dei problemi di effetti collaterali.
Esatto, anche questo è un altro dato molto importante di cui tener conto. Qua parliamo di immunoterapia, dove a volte purtroppo, come tutti i farmaci, sappiamo che possono dare degli effetti collaterali, però invece questi pazienti sono stati fortunati e non hanno avuto neanche effetti collaterali.
Magari spieghiamo cos'è l'immunoterapia, su cosa si basa e in quali altri campi viene utilizzata.
Certo, allora sappiamo che il nostro corpo possiede questo fantastico meccanismo che è il sistema immunitario. Il sistema immunitario non è soltanto in grado di aggredire infezioni batteriche, virali o comunque qualunque tipo di agente esterno che ci invade, ma è anche in grado di individuare e distruggere i tumori quando si formano. A volte succede che i tumori sviluppano delle strategie per nascondersi dal sistema immunitario e quindi il sistema immunitario non è in grado di bloccarli e noi sviluppiamo le masse tumorali. Cosa succede? Con l'immunoterapia io vado a sbloccare il sistema immunitario che era stato bloccato dal tumore. E una volta che io lo riattivo, il sistema immunitario si rende conto della presenza del tumore, lo attacca e lo distrugge. Quindi semplicemente io vado a scoprire, a
snidare.
Esatto, al sistema immunitario, gli dico: guarda che in questa sede c'è un tumore, attaccalo e distruggilo. Abbiamo visto dei risultati che sono veramente eccezionali in altri e con altri tipi di tumore, il melanoma è famoso, poi anche nel tumore al polmone, insomma quella immunoterapica è veramente una rivoluzione che sta colpendo il mondo dell'oncologia in maniera estremamente positiva.
Aureliano Stingi, rimanga con noi perché la prossima domanda è quando questa cura sarà accessibile a tutti e ho letto da qualche parte che il costo è per ora proibitivo.
Certo. Talk this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were.
A mille voci è nostro ospite Aureliano Stingi, dottore in biologia molecolare e oncologia genetica, ricercatore e divulgatore scientifico, lui è anche presente su Instagram, dunque comunica i risultati della comunità scientifica e medica anche su queste piattaforme molto accessibili anche a un pubblico molto giovane. Allora Paolo Riva riformula la domanda.
Sì, perché giustamente gli elementi che tu hai dato appena prima della nostra breve pausa musicale sono molto importanti, ovvero sia quando sarà disponibile questa cura e quanto costerà. Per il momento sembra essere costosissima. Ora io riformulo la domanda in un modo un po' diverso. Dottor Stingi, normalmente questo tipo di risultati, questo tipo di notizie, naturalmente così eclatanti come questo no, ma normalmente quando arrivano delle importanti notizie dalla comunità scientifica soprattutto dal mondo della farmacologia, restano un po' confinate alla comunità scientifica e, mi permetto di dire, alla comunità finanziaria, perché naturalmente gli investitori sono molto interessati a sapere che hanno messo il loro denaro in qualcosa che renderà presumibilmente montagna di denaro. Un discorso molto, molto brutto naturalmente, ma anche piuttosto, piuttosto realistico. Ecco, la mia domanda è questa: comunicare oggi questo tipo di notizie come fa a vivere? Naturalmente lei non lo può sapere, ma magari se lo immagina meglio di noi, colui che oggi è malato e deve discutere col suo medico dopo aver visto questa notizia.
È una bella domanda, nel senso che si crea un po' una situazione complicata, soprattutto all'inizio, quando questi farmaci sono appena stati prodotti e quindi non c'è ancora stato un vero e proprio lancio sul mercato, perché poi sappiamo che nella maggior parte dei casi quello che succede è che quando si riesce a fare una produzione di massa, con una produzione in scala, i costi vengono abbattuti, come avete giustamente detto voi. Questo è un farmaco biologico, nello specifico parliamo di un anticorpo monoclonale che per il momento è molto caro, però abbiamo visto negli anni trattamenti con anticorpi monoclonali i cui prezzi sono poi crollati. Quindi da un lato io da ricercatore sono anche molto speranzoso e fiducioso che si riesca ad abbattere i costi. Dall'altra, certo, dal punto di vista dei pazienti non deve essere semplice magari avere quel tipo di patologia, sapere che potenzialmente esiste una cura e poi sapere che nell'immediato non si potrà avere accesso. Qua in Europa questa cosa magari è sentita in un certo modo, dove immagino che sia ancora più sentita è negli Stati Uniti, dove anche certi farmaci che per noi europei sono facilmente accessibili e rimborsabili, negli Stati Uniti sono totalmente non rimborsati e quindi tante volte le cure non sono proprio accessibili, ecco.
Allora, l'abbiamo capito, è una notizia clamorosa, questo lo sappiamo, però dottor Stingi, di notizie clamorose ne sono pieni i social. Allora, come faccio io, comune mortale, ignorante, capire che questa è una notizia davvero importante, che non è spettacolarizzata, non viene strumentalizzata a fini spettacolari?
Anche questa è una bella domanda e non è semplice, sicuramente non c'è una ricetta per non rischiare di finire dentro, non sono neanche fake news, sono magari notizie appunto che vengono estrapolate dal contesto, esagerate, però in questo caso nell'immaginario comune sappiamo che il tumore al colon retto è una malattia sempre abbastanza complessa, aggressiva, che non ha una prognosi delle migliori. In questo caso è abbastanza visibile il fatto che con un singolo trattamento, senza nemmeno la chirurgia, cioè che di solito il tumore al retto è famoso per le grandi chirurgie che vengono fatte, vengono proprio asportate parti dell'intestino, in questo caso i pazienti non sono mai stati operati e sono riusciti a guarire tramite un singolo trattamento. Quindi la portata è abbastanza visibile anche forse per chi non è esperto di oncologia e chi non ha avuto la sfortuna di avere parenti o lui stesso attraversato questa malattia qua. Però certo, bisogna sempre tenere un po' gli occhi aperti, perché questa notizia, e sono contento di commentarla con voi oggi, è vera, è reale, la portata è veramente grande, però bene, per una notizia così ce ne sono purtroppo altre 4-5 che sono un po' gonfiate, ecco, mettiamola così.
Come per tutto il discorso, che è stato naturalmente attualissimo e non ha perso d'attualità sulle fake news durante il periodo della pandemia, ecco, ci vorrebbe forse un po' di educazione anche nella riuscire a imparare, insegnare a distinguere fra le varie pubblicazioni scientifiche quelle che vengono da, esatto, fonti attendibili oppure vengono dalle famose pubblicazioni predatorie. Credo che questo sia il nome che usate nella comunità scientifica, no? Per parlare delle pubblicazioni poco, diciamo così, poco. Ci sono anche i premi predatori, se non sbaglio, no? Quelli che si danno, esatto, un po' agli amici degli amici, che non sono tanto seri. No, invece l'ultima domanda invece è molto seria. Dal suo punto di vista, che conosce meglio l'iter di queste faccende, cosa succede adesso? Cioè, come si va avanti? 18 pazienti in remissione, ok, perfetto, i pipurrà. Han detto, dice l'articolo che ho letto io, l'articolo che c'era anche sul New York Times, diceva ci sono state tante lacrime di gioia, ok, adesso le lacrime le abbiamo asciugate. Come si va avanti?
Allora, in realtà ci sono due notizie dentro la notizia, nel senso che sì, il trattamento con questo specifico anticorpo è molto caro al momento, però in realtà noi sappiamo già diciamo agire su quel tipo di recettore, su quel tipo di checkpoint si chiama in inglese, sì. Cioè sappiamo esattamente come agire perché abbiamo altri farmaci che sono già approvati e sono già anche rimborsati. Ad esempio in Italia alcuni farmaci immunoterapici sono totalmente già rimborsati e rimborsabili, quindi in realtà sì, da un lato loro hanno usato questo farmaco specifico che è molto caro per il momento, io appunto spero che poi faccia questo processo di riduzione del prezzo, però dall'altra parte questo studio dimostra che il punto in cui noi dobbiamo concentrarci è il sistema immunitario, quindi noi i farmaci per il sistema immunitario già li abbiamo. E quindi questo io spero che si traduca in altri trial più grandi con altre molecole equivalenti e quindi che magari tra non molto tempo potremo vederci offerte nei nostri ospedali molecole simili che però abbiano lo stesso effetto.
Dunque forse dietro l'angolo quello che si diceva, una terapia, una pastiglia per curare i tumori, magari non tutti i tumori, però no, l'immunoterapia certo. Apre bene quella porta, finora era uno spiraglio, però ora
esatto, è un'arma in più.
Allora io la ringrazio dottor Stingi, ricordo dottore in biologia molecolare, oncologia genetica, ricercatore e divulgatore scientifico, chi vuole lo può anche seguire su Instagram. La ringrazio di essere stato a Mille Voci. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro anche a lei. Io vi ricordo dopo le 11 il nostro dibattito, appunto, pone la domanda, ci avete già scritto qualche messaggio, come invecchiare bene, come invecchiare serenamente nel 2022.